benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle strisce, attraverso analisi di partite, come dicevo la scorsa settimana, finalmente del torneo che è tornato, e trattando tutti i temi più caldi che caratterizzano questo sport. Puntata 15 di questa seconda stagione, qui con me. In diretta, finalmente, Alessandro Cappelli.
Ciao
E,
Fede, ciao a tutti.
stai bene? Tutto bene?
Sì, per fortuna. A te come va?
Tutto bene, tutto bene. Un saluto anche ai nostri altri tre caballeros, Max Cristina, sempre dietro le quinte ad aiutarci con il sito. Seba Trovato, che questa settimana, nonostante abbia visto qualcosa, non riesca a darci nessun contributo dall'esterno, e nemmeno Cristiano MG Faran, che lui e le sue canadesi probabilmente non se la stanno passando bene, quindi un saluto anche a lui. Primo turno di partite è finito, e sei riuscito a vedere qualcosa? Ti è sembrato qualcosa di interessante? Sei
Sì,
contento?
ma
Quali sono le tue impressioni? Ecco.
sì, sono riuscito a vedere qualcosa qui e lì, soprattutto in ordine molto molto sparso. Purtroppo, devo dire, pensavo che il torneo desse un po' più di brio, no? Mi aspettavo un po' di hype in più una volta iniziate le partite, anche perché, voglio dire, la pausa ci aveva un po' lasciati tutti con l'amaro in bocca, no? Dopo poche giornate. E invece devo dire che, almeno a livello personale, non ho tutta questa, come dire, tutta questa carica, non c'è ancora quell'elettricità che forse arriverà con la fase eliminazione diretta, non lo so, ma le prime partite non hanno restituito ancora forse questo senso, no? Quell'idea di
Sì.
un torneo speciale o la World Cup si era stata presentata in tanti modi e devo dire, mi aspettavo, ovviamente sto parlando di reazioni mie, poi magari per qualcun altro è stato finalmente si torna a giocare qualsiasi cosa, va bene. No, invece
Esatto.
non so, forse anche che a livello proprio mondiale si sta facendo un po' un'indigestione di partite, no? Ci sono partite tutti i giorni, no, non dico a tutte le ore perché si gioca poco durante il giorno, si gioca quasi sempre la sera, però diciamo che bene o male se uno accende la TV una partita la trova sempre in qualche angolo del mondo, mai come in questo periodo e soprattutto non era mai successo d'estate.
No, appunto, quindi, ma io ho visto l'hype simile a quello che c'è stato per la Serie A, dove tutti erano contenti che iniziasse, però poi alla fine non tutti hanno guardato le partite. Era più l'idea che ci fosse dietro a questa, cioè al giocare, non tanto al campionato. Però finalmente se accendo so che c'è una partita, non è più vediamo come va a finire questo torneo. È giusto vederli giocare, basta. Come
Sì.
dicevamo la scorsa settimana, eravamo un po' in dubbio su chi partecipasse o no. Ovviamente con l'uscita della puntata sono arrivate nuove notizie, come quella di Nashville, che ovviamente non è riuscita a partecipare, quindi c'è stato un rimescolamento dei gruppi abbastanza interessante. Queste esclusioni di Dallas e Nashville sono giuste? Sono sbagliate? Certi giocatori delle squadre, soprattutto mi sembra di aver letto da qualche parte che Ziegler non fosse esattamente contento da questa esclusione, però la salvaguardia dei giocatori e di tutti era al primo posto, quindi giusto o sbagliato?
Ma
Potevano farlo, cioè, come.
intanto hanno rovinato tutte le nostre prediction che ci avremmo azzeccato sicuramente.
Esatto.
No, però scherzi a parte, ecco, allora sicuramente priorità numero uno, ma no, non per dire una banalità, priorità numero uno va alla salute, alla sicurezza di tutti i giocatori, staff e quant'altro. Il dubbio, semmai, è proprio non poter garantire eventualmente la certezza, la sicurezza per chi è chiamiamola bolla, no? Per chi è dentro la bolla bisognava dare delle certezze, cioè bisognava far capire in qualche modo, ma questo prima di iniziare a Dallas, Nashville e a tutte le altre, che non ci sarebbe stato nessun tipo di problema in ogni caso, anche in caso di un contagio, anche, insomma, è proprio, secondo me, è l'immagine complessiva della MLS che ci perde al di là del torneo in sé, che tra l'altro, se vogliamo, adesso è anche più, come dire, più equilibrato nel senso di 6 gironi da 4, però ecco, è l'immagine che restituisce la Lega che secondo me fa male non per dare la colpa a Dallas o Nashville, sia chiaro, è che proprio loro hanno tutte le loro ragioni e è giustissimo che quando le persone, anche sai, psicologicamente, hai citato Ziegler prima, sono spaventate da questa cosa, come dire, come puoi dargli torto? Però dall'altra parte sicuramente il danno più grande l'ha avuto la MLS, quindi direi che il voto più basso a questo punto, fino ad ora, va proprio all'organizzazione, perché non è ammissibile, ecco, una situazione del genere. Io non riesco a immaginare, ad esempio, la NBA che ripartirà il 30, che in
Diciamo
una
30
situazione
giorni.
di questo tipo, sì, esatto. E quindi non so tu che idea ti sei fatto di questo.
Ma allora, come si dice, da un certo punto di vista, business is business, quindi loro dovevano portare avanti quello che avevano già cominciato un mese fa. Diciamo che hanno gestito molto bene la situazione Toronto DC United, che nonostante i problemi con un paio di giocatori per squadra che sono risultati positivi, sono riusciti a posticipare la partita di solo un giorno. È chiaro che tiri la moneta, nel senso che ti accetti il fatto che certi giocatori non vogliano esserci, e come per l'NHL, come anche l'hockey che comincerà a fine luglio, ai primi di agosto, anche lì ci sono già giocatori che non ci saranno. A quel punto, sai, il torneo potrebbe diventare più equilibrato. Anche questo qua abbiamo visto qua nell'MLS che senza alcuni giocatori chiave ci sono certe squadre che magari possono fare fatica. Mi viene in mente Los Angeles FC, che
Certo.
nella notte ha fatto una partita rocambolesca, però ci fosse stato Vela, chiaramente sarebbe stata un'altra partita. Cioè, sono sempre piccole cose che poi vanno a decidere
Insomma.
l'esito del torneo in sé. Comunque, tu dicevi giusto, sei gruppi da quattro, hanno spostato Chicago, che era nel gruppo A, hanno spostato nel gruppo B insieme a Seattle e San Jose e Vancouver. Vancouver, di cui purtroppo non parleremo perché è l'unica squadra che non ha ancora
Esatto.
giocato, giocherà tra qualche giorno, quindi ci occuperemo delle rimanenti 23 squadre. Cominciando appunto dal gruppo A, le due partite che ci sono state Orlando, Miami e New York, Philadelphia. La scorsa settimana ne abbiamo parlato con Seba, cioè io e Seba ne abbiamo parlato a livello analitico. Tu cosa ne pensi? Hai visto qualcosa?
Sì,
Cominciando già
ho
col botto
Ecco,
e.
Orlando si conferma, insomma, una squadra pericolosa in questo torneo. L'avevamo già anticipato anche in quella puntata in cui eravamo io e te con i contributi esterni degli altri tres amigos. E Orlando può dire la sua in questo torneo. Purtroppo devo dire che si sono confermate anche le voci sulle altre due squadre, cioè la sterilità offensiva di New York, che aveva iniziato così la stagione, però a marzo, e sono passati 4 mesi e
Sì.
forse non è cambiato moltissimo, purtroppo per loro. Dall'altra parte si parlava di una Philly che, ritrovando anche gli infortunati, insomma, potesse essere una squadra all'altezza della sua rosa, è una rosa che mi ripeto, non riesco ancora ad inquadrare, a valutare veramente rispetto alle altre, però insomma ha segnato Bedoya, non vorrei, sì, ha segnato
Sì,
Bedoya.
perché anche loro, come dicevo la scorsa settimana, con i nomi delle maglie in onore delle vittime della polizia, hanno avuto un po' di confusione per chi non era abituato a vedere quei nomi.
Insomma, Philly è forse ancora, è posizionata forse ancora meglio di Orlando perché ha un roster che sicuramente ha grandissimo potenziale. Io non so se per te il gruppo A può essere considerato uno dei più interessanti a questo punto, anche dopo il rimescolamento delle squadre.
Sì, sicuramente Inter Miami se la vede con Philly per qualche giorno e ci sarà New York Orlando. Chiaramente, come abbiamo detto la scorsa settimana, New York è un gran gioco, grande possibilità di andare in area di rigore, ma con concretezza poca. Quindi, poi, ok, il Philadelphia ha fatto il suo, nel senso che ha gestito molto bene la partita. C'è da dire che Philadelphia ha una partita un po' più facile con Inter Miami e chi vince tra New York City e Orlando può decidere, può arrivare seconda almeno. Poi una delle due può essere anche la wild card, visto che le migliori quattro su sei gruppi, le migliori terze, quattro delle migliori terze passeranno. Comunque, passando al gruppo B, abbiamo visto che Chicago appunto è stata spostata lì, oggi ha giocato la sua prima partita, vittoria importantissima contro Seattle, che invece ha giocato la seconda perché aveva giocato la prima contro San Jose in una partita 0-0, dove le emozioni sono state più tra i pali che non in mezzo al campo. Seattle si complica la vita, a mio parere, per poter passare, perché se non sbaglio San Jose giocherà contro Vancouver. E poi giocherà contro Seattle. Quindi Vancouver ha la possibilità di fare dei punti, San Jose idem, e se la possono giocare per un posto già come seconda, cosa che all'inizio le davamo per spacciate neanche per la wild card. Ecco. Quindi tu come la vedi? Vedi una situazione similare al gruppo precedente oppure.
Beh, in realtà, come dire, di partenza in questo gruppo uno a vedere i nomi delle squadre direbbe, ok, prima Seattle, dietro si scannano per passare, no? Alle spalle di Seattle. Invece anch'io sono dell'idea che a questo punto Seattle possa essere più fuori che dentro, ma devo essere sincero, non sono sicuro ne facciano un dramma a Seattle, se non altro perché in questo torneo, l'abbiamo detto più volte, sarà difficile capire poi i reali benefici per chi va avanti o per chi esce e per chi vince, cioè quota economica a parte, c'è cioè il piazzamento, è ok, però insomma Seattle è una squadra di una certa esperienza, di un certo livello, campione in carica, è una squadra che non ha bisogno di dimostrare e sicuramente il loro obiettivo, se, come dire, se tutto dovesse ripartire, sarà essere la squadra più pronta quando la MLS ripartirà in autunno. Per il
Sì.
momento possono uscire anche senza fare troppi problemi. Sì, sono curioso di vedere Vancouver a questo punto, non tanto per il nostro Cristiano Paranna, quanto proprio perché poverino è l'unica squadra che non ha ancora giocato. E sarebbe interessante anche perché secondo me è una squadra che ha qualcosa da farci vedere. Cavallini è sicuramente un bel giocatore e che non abbiamo visto molto in MLS e che vorremmo vedere di più.
Sì, diciamo che ricordiamoci che questi punti che vengono fatti in questi gruppi verranno sommati poi alla classifica che è rimasta ferma. Quindi anche questo è abbastanza importante. Ci sono squadre che poi alla fine la differenza di 3, 6 punti, 9 punti per chi riuscirà a farli può essere decisiva a
Sì,
fine campionato. Questo,
sicuramente.
anche squadre piccoline, mi viene in mente più avanti, ne parleremo magari New York, che magari non è partita bene, però qua ha già fatto 3 punti e si porta già più avanti. Ecco, poi si vedrà. Una nota positiva, Berich dei Chicago Fire ha già fatto una gran partita, aveva già segnato nel suo opening a marzo proprio contro Seattle, si rifà. A me fa un po' paura la difesa di Seattle, visto gli strafalcioni con la quale hanno segnato, quindi
Ma
però
può darsi anche a
bravi.
Seattle, no? Un po' di stanchezza fisica, sai, era la seconda partita, mentre per Chicago
Sì, sì, sì.
no, magari è
Chicago, ricordiamo,
anche
doveva giocare 5 giorni fa, quindi ha avuto altri 5 giorni mentre gli altri hanno giocato
sì.
due volte, quindi ci sta che ci fosse un po' più di brillantezza e un po' meno dall'altra parte. Passiamo al gruppo C, l'altro e il secondo della Eastern Conference. Qui abbiamo forse l'unico pronostico azzeccato, quello di New England che vince contro Montreal. E il pareggio rocambolesco di cui parlavamo fuori onda tra DC United e
Che
Toronto FC.
tra l'altro confesso essere la partita che io avevo detto, vabbè, questa qui forse non la vedo, non lo so, ce ne sono tante, invece è stata la più bella probabilmente. Tra l'altro ha segnato il Pipa con Higuain con un gol niente male, davvero scappando in contropiede che nessuno se lo aspettava potesse ancora farlo.
Infatti. Da dire che DC United è rimasta in 10 per buona parte della partita, tra l'altro con l'unico giocatore ammonito che è riuscito ad avere una seconda ammonizione, quindi avanti 2-0 Toronto, si fa recuperare proprio nei minuti finali. Dall'altra parte New England fa il suo, nel senso che Gustavo Bo infila Montreal e poi la partita praticamente finisce lì. Non brillantissima la squadra di Henry. Si è riuscito a vedere qualche highlights a
Sì,
parte.
devo dire la verità, ancora gran lavoro di New England da quando la stagione scorsa ha cambiato allenatore in corsa e che giocatore è Gustavo Bou, si conferma un attaccante che, ripeto, come dissi qualche settimana fa, è un attaccante che ancora non ho capito perfettamente come collocare in campo e al fianco di quali compagni, ma sono dell'idea, sempre più dell'idea, che dove lo metti, il suo lo fa, perché è davvero un gran bel giocatore a certi livelli, può davvero essere determinante. E New England, sì, è sicuramente una squadra interessante, direi, forse più interessante, bella da vedere, che forte in valore assoluto. Non so, cercherei una definizione di questo tipo, nel senso che nomi alla mano forse ci sono roster più costruiti, un po' meglio costruiti, che hanno più talento e così via, però New England si lascia guardare sicuramente.
Sì, collegandomi anche a quella che sarà il gruppo D, che era il nostro gruppo della morte, grande similitudini ne abbiamo viste con Real Salt Lake, perché anche Real Salt Lake è andata dritta. Guardando gli highlights c'è un'espressione che dice il commentatore che parla di un'autostrada, nel senso che è di un'autostrada senza traffico, e appunto la partita di Russell Lake è stata così, 2-0 secco, rigore sbagliato, Colorado non si è vista più di tanto,
E che
diciamo
giocatore
che
Knack.
giocatore Rusnak, che giocatore Beckerman, se non sbaglio, adesso non vorrei dire, mi sembra 21esima stagione
Sì,
consecutiva, mi
confermo.
sembra di aver letto bene, Giuseppe Rossi 10 minuti li ha avuti, quindi vuol dire che magari sta cercando di entrare un po' in quelli che sono i meccanismi. Colorado ancora non pervenuta, forse anche qui l'unica certezza del pronostico.
Quarta nel gruppo, però è anche sfortunata, nel senso che si trova sicuramente nel girone dove le altre tre, voglio dire, non so ancora se si possono fare paragoni chi sia più forte, Atlanta, Los Angeles, Seattle e così via. Tra l'altro Seattle ha fatto un punto in due partite, o Philadelphia, però insomma Salt Lake, Kansas City, Minnie sono squadre che hanno parecchio in più di Colorado e, come dire, sarei sorpreso a questo punto se Colorado facesse punti nelle prossime partite.
Anche perché la prossima la gioca contro Kansas City, quindi ci sarà contro il vertice, Real Salt Lake, Minnesota e Sporting Kansas City
Che non può perdere.
che non può perdere, ha perso una brutta partita perché si è visto il potenziale offensivo nel primo tempo di Kansas City grazie ad un giochetto di Pulido e a un grande contropiede di Shelton, poi che il portiere di Minnesota ci abbia messo il suo. Il buon Miller che abbiamo osannato a inizio stagione, devo dire che è andato a scoprire il primo palo, cose, non l'avevo
Così
ancora
così.
visto a questi livelli, non l'avevo visto. Dall'altra parte, secondo me, una brutta espulsione da parte del portiere Melia, che sì, era una chiara occasione da gol, quella per cui è stato espulso, ma secondo me ci sono dei tratti arbitrali che si potevano anche cambiare, nel senso che l'ammonizione secondo me sarebbe stata migliore, anche perché era fuori area, gli uomini in difesa stavano recuperando, lui non aveva, cioè l'attaccante non aveva esattamente la visione dello specchio. Comunque, detto ciò, Minnesota quando era in superiorità numerica era comunque ancora in svantaggio, negli ultimi 10 minuti ha fatto gol. Ricordiamo anche un'altra cosa, per chi vedesse i risultati, vedesse il gol di Kevin Molino al 97esimo, perché ogni quarto d'ora c'è un cooling break, così chiamato, dove ci si rinfresca dall'umido della Florida. Quindi questo crea questi recuperi astronomici di 7, 8, 10 minuti.
Possiamo
Te
dire che
che
Kevin Molino è forse il giocatore, è uno dei giocatori più interessanti di questo torneo, ma no, non, non solo, non tanto e non solo per le sue qualità, ma anche perché finalmente ha la possibilità di guidare l'attacco di Minnesota ed è un giocatore che chiaramente è stato penalizzato nelle ultime stagioni da tanti infortuni, però aveva sempre fatto vedere di avere del talento, di avere grandi capacità, quindi non solo in questo torneo abbiamo voglia di vedere più Kevin Molino.
sì, diciamo che finalmente può prendersi la squadra
Come dovrebbe.
per sé e gestirla come vuole lui. Soprattutto non essendoci Opara, ci vuole un leader anche per la squadra e credo che pian piano la squadra si identifichi poi in lui. Comunque, grande vittoria di Minnesota, secondo me non decisiva, ma comunque per mettersi tranquilla nello scontro diretto con Real Salt Lake, che è l'ultima partita con Colorado, diciamo che può giocarsi il passaggio sicuramente, come dicevamo, la terza come wild card, probabilmente uscirà da questo gruppo, poi vediamo i nostri bei pronostici.
Come al
Chi
solito.
si è messo invece in difficoltà è Atlanta, passando al gruppo E. Atlanta sconfitta 1-0 da un gol piuttosto rapido di New York, poi non è riuscita a fare niente.
Possiamo dare la colpa a Adam Jan di nuovo, così lo prendiamo di mira proprio.
Va bene, puntiamo comunque il dito su qualcuno che va benissimo,
Esatto.
che va benissimo,
Vabbè, ha
diciamo.
giocato poco, però insomma, l'idea è che in realtà a loro manca l'attaccante, il loro attaccante, al di là di tutto.
Sì, tenuti a galla per tutto il primo tempo comunque da Guzan, che si è rivelato sempre un buon portiere, cioè, degno anche di una squadra che vuole vincere tutto. Il resto della partita, a parte Escobar e Lennon, diciamo che tutti gli altri hanno lasciato a desiderare.
Sì, assolutamente.
Prossima partita, credo, giochino contro Cincinnati, quindi hanno già la possibilità di rifarsi. Adesso controllo perché, eh sì, hanno già la possibilità di rifarsi contro Cincinnati. Cincinnati che ha tenuto il ritmo di tutto, di un anno praticamente, perché è andata a perdere 4-0 contro Columbus, anche questo è probabilmente l'altro terzo
Altra
pronostico
certezza.
azzeccato. Partita perfetta di Columbus, non ha sbagliato niente, tutti nelle posizioni giuste, da Zelarian, Zardes, eccetera. Cincinnati non si è visto, Stam non so se l'ha ben intervistato o no, non ho fatto caso, diciamo che c'è ancora sempre, cioè, lo continuiamo a dire, però c'è sempre da lavorare per loro.
Ma sì, posso dire, io ero quasi fiducioso su Cincinnati, ma non lo dico per stupire, se non altro perché pensavo, sai, se c'è un minimo di probabilità che questo torneo rimescoli un po' le carte e crei dei risultati, chiamiamoli, randomici, ecco, quale occasione migliore di vedere Cinci che fa una vittoria? No, importante, qualche risultato positivo. Io mi aspettavo, io questa partita ci ho provato, ci ho sperato, l'ho vista un po' e niente, hanno preso quattro pere una dietro l'altra, boom, 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 boom. E chiaramente Columbus ha giocato, come hai detto tu, una grandissima partita. Zardes, quando può correre, se gli lasci campo, insomma, non lo scopriamo adesso, eh.
No, io la scorsa settimana dicevo che ipotizzavo con grandi difficoltà, anche uno Zardes possibile capocannoniere con 7-8 gol, che comunque in un torneo da 7 partite al massimo sono molti, sono tantissimi. Lui è già partito con 2, vediamo che
Sì, vero, non lo escluderei, è una buona ipotesi.
che spinta possa avere. Chiaramente con Zelarian e Mokhtar ha la possibilità di che gli servano tutti gli assist disponibili, poi lui la deve sempre mettere dentro, ecco. E non è, in certe occasioni non si è rivelato un rapace, poi è capace a fare quello che deve,
Ma sai, gli attaccanti maturano con l'età, quindi anche lui, allora aspettiamo ancora un
va
po'. Poi.
bene. Cogliendo la parola al balzo dell'età, è ritornato a gol dopo non so quante partite, sinceramente, mi sembra. Non vorrei dire, no, non mi ricordo bene, ma mi sembra un annetto almeno, se non di più, il nostro Bradley Wright Phillips, che con la nuova maglia di Los Angeles ieri ha segnato il gol del pareggio. Passiamo qui al gruppo F, dove appunto c'è stata questa partita rocambolesca tra Los Angeles e Houston, dove da favorite per passare il turno si sono rivelate tali, nel senso che il grande attacco di Houston, la precaria difesa di Los Angeles, si sono tutte confermate. C'è anche da dire che quando ha mollato l'acceleratore, Houston ha subito preso 2 gol. Quindi
Sì.
molto ancora da rivedere, però abbiamo capito che loro due saranno l'ago della bilancia. Ripeto, Brad Phillips al gol. Finalmente, oppure ci si aspettava questo
Ma ti
come.
posso dire, secondo me, Brad Phillips è quel tipo di giocatore che ormai ha dato il suo, non può più essere forse il 9 di una squadra che punta al titolo. Però in una formazione come quella di Los Angeles, che soprattutto davanti di talento ne ha, ma ne ha veramente più di quello che le serve realmente, ecco, Brad Phillips, che teoricamente sarebbe un 9, se vogliamo un 9 di riserva, un 9 che comunque, anche se non c'è lui, ce n'è un altro al suo posto, si è confermato un giocatore in grado di fare tutto, gol compresi anche Diego Rossi. Ecco, uno come Wright Phillips fa sicuramente molto comodo quando sarà al completo la squadra e quindi quando tornerà Carlos Vela, che non tornerà per il torneo, ma per la ripresa della stagione in autunno, ecco che potrebbe diventare veramente un giocatore decisivo, perché magari una ventina di minuti a partita, il lupo perde il pelo ma non il vizio, la palla la butta dentro, non gli si può chiedere un lavoro sfiancante per 90 minuti, ma non glielo si chiederà, immagino.
Ho cercato un attimo le statistiche, infatti non segnava dall'agosto, dal 7 agosto, quindi un anno e qualche giorno, quindi
Sì, un po' meno.
c'ero quasi, da 7 luglio, scusa.
Ah, ok.
L'altra partita invece che era quella che poteva decidere quale fosse una possibile wild card, quella tra Galaxy e Portland, ha visto una bella vittoria di Portland, nonostante i gravi errori dei Galaxy, quindi
È il
uno su
Cicerito.
tutto il Chicharito che ha confermato le perplessità e di Goleador perché ha sbagliato un rigore, poi viene stato annullato un altro e poi ha segnato comunque il 2-1, ma erano 2 minuti alla fine, nonostante. Quindi non so se dare più meriti a Portland che è riuscita a gestire il primo tempo e poi a segnare 2 gol. Oppure i demeriti dei Galaxy che non sono riusciti a fare il loro.
Ma guarda, no, non vorrei sminuire la vittoria di Portland, ma i Galaxy rischiano di, non dico di aver preso una cantonata, perché il Chicharito non è che non sia un giocatore valido in assoluto, però lo abbiamo ripetuto più volte, è un giocatore che va azionato, cioè un giocatore che magari la palla la butta dentro con un mezzo tocco in area di rigore come ha fatto proprio quando ha segnato contro Portland, però no, non è un attaccante, non è il rincalzo di Ibrahimovic, banalmente, non sto dicendo l'ovvietà del livello, del valore del giocatore, ma proprio come stile di gioco, quindi non vorrei che la squadra sembra che non è in grado di esprimere davvero il suo potenziale, perché poi non è che le manca, non è una squadra scarsa in valore assoluto, probabilmente qualcosa potrebbe fare, però forse non è costruita
Come
come
dovrebbe.
potrebbe, sì, come dovrebbe, sì. Non so se anche la tua idea, cosa ne pensi tu?
Ma secondo me resta una squadra che resta un po' in difficoltà, a parte le uscite delle varie mogli dei giocatori di cui abbiamo già detto e ridetto. Sicuramente è una squadra che deve ancora lavorare su piccole cose, sulla forma fisica di Pavon, su Chicharito che segna, su una difesa che però ha buchi ovunque e quindi è una squadra che si deve riformare per tornare a quelli che erano le grandi glorie del passato, ecco, senza andare a prendere gli elefanti delle altre squadre o gli elefanti delle squadre europee, ecco. Comunque, questa più o meno è la visione di quello che sono tutti questi gruppi. Come detto, adesso gruppo F guidato da Portland. Prossime partite di questo gruppo mi sembra che ci sia proprio il traffico. Se non sbaglio, esatto, c'è il traffico che anche lì deciderà un attimo se i Galaxy saranno già con le valigie oppure gli daranno un po' di speranza, mentre Portland-Houston potrebbe essere la partita di Houston per poter vincere e di Portland di tenersi le ultime cartucce per un pareggino contro Los Angeles. È un attimo da capire. Si continua il torneo chiaramente questa notte. Come dicevamo, New York City, tra le partite che ci saranno, ne ho prese 2 o 3, New York City Orlando stanotte, poi il derby canadese tra 2 giorni, tra Montreal e Toronto, e l'altra partita che avevo visto, quello che dicevamo, Real Salt Lake e Minnesota. Tu che idee hai? New York può finalmente vincere oppure Orlando può far vedere che c'è qualcos'altro?
No, devo dire a malincuore che secondo me Orlando è lanciata. E ovviamente io non indovinerò mai, però secondo me Orlando in questo momento rispetto a New York ha qualcosa in più. New York ha sicuramente dalla sua il gioco, la sua identità, ma questo lo diciamo da prima che iniziasse la stagione, probabilmente. Però in questo momento Orlando ha più carattere, ha più concretezza. No, sono quello che non ha New York ce l'ha Orlando, probabilmente. E non solo. Altra partita, il derby canadese. Non so, Montreal non ha dato una grande idea, una grande immagine di sé. Penso che Toronto abbia parecchio di più, direi, che è candidata a vincere questa partita, mentre su quella che forse è la partita più interessante dei prossimi giorni, Salt Lake Minnesota, forse mi sto sbilanciando, ma penso di no, nel senso che sono due squadre super interessanti, sono due squadre che hanno già dimostrato, ma che anche in pre-season ci sembrava avessero qualcosa da dare. Io penso che questa sia veramente la partita più interessante dei prossimi giorni. Non vorrei sbilanciarmi sul risultato, non vorrei. Penso che alla
Va
fine
bene.
pari sia il risultato più giusto, ma semplicemente perché vorrei vincessero tutte e due, nel senso
Sì,
vorrei
sì.
festeggiare il valore di queste due squadre con due vittorie. Non so tu che risultati vedi.
Ma io vedo una grossa parigite, visto come sono andate le ultime gare di tutti. Partendo dal fondo, il pareggio secondo me funziona meglio a Minnesota perché gioca poi contro Colorado, mentre dall'altra parte New York deve vincere, quindi non ha possibilità di non ha un altro risultato, secondo me ce la può fare. Orlando è troppo altalenante, ecco, come possibile prestazione, mentre il derby di Canada, secondo me Toronto resta la favorita, può subire gol anche più di uno, e quindi, però allo stesso tempo li può segnare, quindi secondo me la possibilità che vincano anche 3-2, qualcosa, sempre visti i risultati, credo, sempre qualcosa di rocambolesco, ma sempre vittoria di Toronto.
Ma sì, secondo me questa partita è un po' segnata dall'inizio. Mi dispiace per Montreal che nella fase di preparazione al torneo speravamo un po' anche potesse dare qualcosa in più, qualcosa che non si era ancora visto, ma forse ancora un po' sotto il par, deve crescere ancora parecchio.
Va bene, va bene. Noi siamo arrivati alla conclusione. Cercheremo di ritrovarci prossima settimana prima dell'inizio più o meno dei playoff, della parte di playoff che dovrebbe cominciare tra, mi sembra, 10-12 giorni, quindi abbiamo ancora un attimo di tempo per capire come possano andare. Io ti ringrazio Alessandro
Grazie a
e
te.
ringrazio di nuovo Max Cristina, Seba Trovato e Cristiano MG Faran. Vi ricordo che il nostro podcast è ovunque, perché è su Spotify, su Apple Music, lo trovate su Spreaker, attraverso il canale di The Cutting Edge, che è il nostro portale per i podcast. Noi ci ritroviamo la prossima settimana e un saluto a tutti.
Ciao a tutti.
Systems are offline. Major League Soccer.